Abbiate pazienza se vi ho allarmato, ma ci ho messo 2 ore a fare 50 km, scusate. Bene, abbiamo cantato Mia certezza che il nostro Dio conosce e sa ogni cosa, ed è straordinario poter confidare proprio in questa promessa grande e meravigliosa che il Signore ha voluto fare ai Suoi figli, a coloro che hanno creduto in Lui. Questa sera vedremo insieme, se il Signore vorrà, questa sera e giovedì sera, se lo permetterà, un passaggio che troviamo nel capitolo 4 del Vangelo di Matteo, Matteo capitolo 4, un passaggio che conosciamo sicuramente molto bene e che troviamo nei primi 11 versetti. Ci stiamo riferendo alla vittoria del Signore Gesù sulla triplice tentazione di Satana. L'obiettivo che vogliamo dare a questa riflessione non è tanto concentrarci su tutto quello che è stato il percorso che Gesù ha affrontato. Non faremo un'esegesi completa, dettagliata di questi 3 aspetti di questa triplice tentazione che Gesù ha dovuto subire, affrontare da parte di Satana. Ma quello che cercheremo di fare insieme è vedere come Satana ha cercato di colpire degli aspetti ben precisi della vita e della persona del Signore Gesù. Ci è stato detto ultimamente che l'uomo è un soggetto fragile ed è proprio da questo punto di partenza che noi vogliamo appunto partire per vedere questa riflessione. Osservare come la tentazione del Signore Gesù è stata una tentazione nella quale Satana ha cercato, potremmo dire, di andare a colpire quelle che lui pensava fossero delle fragilità del Gesù uomo. Vedremo come all'interno di questa tentazione la parola più volte riporta dei dettagli che si riferiscono proprio ad aspetti, in un certo qual senso, legati all'ipotetica fragilità di Gesù come uomo. Per esempio, questa sera ci soffermeremo sulla prima delle 3 tentazioni, faremo un'introduzione e poi ci soffermeremo sulla prima delle 3 tentazioni. Ci viene specificato che Gesù a un certo punto ebbe fame. Ora, ebbe fame. Che cosa ebbe fame? Ebbe fame l'aspetto di Gesù uomo. Gesù come Dio non aveva fame. Ma il Gesù uomo è naturale che dopo 40 giorni di digiuno nel deserto ebbe fame. È una cosa naturale, è una cosa normale. Ed è proprio in questa cosa normale che Satana ha cercato di entrare per portare diciamo, per tentare, per distruggere in qualche modo, per portare in qualche modo alla caduta e alla distruzione di quello che era in quel momento l'opera del Signore Gesù. Quello che vedremo appunto attraverso questa tentazione è proprio questo aspetto, di vedere come Satana colpisce o cerca di colpire quelli che sono gli aspetti legati alla fragilità dell'uomo. L'uomo per definizione, per natura, è fragile e ci è stato fatto chiaramente vedere. E non a caso Gesù è stato tentato da Satana, non a caso Gesù è stato condotto in maniera esplicita per essere tentato, proprio per farci vedere, per dimostrarci quali sono i punti, le aree nei quali Satana può andare ad infilarsi per cercare di portarci appunto alla caduta. E per farci vedere come anche noi uomini, sottoposti a delle fragilità, sicuramente in maniera molto più amplificata di Gesù, perché fanno parte della nostra natura, mentre per lui fu un qualche cosa che lui assunse per un certo tempo, per noi invece sono cose che fanno parte della nostra natura, sono tipiche del nostro DNA. Per farci vedere dunque come noi possiamo controbattere, reagire e resistere davanti a questa tentazione. Allora, entriamo in questo testo e leggiamo solo la prima parte, leggiamo fino appunto alla conclusione della prima tentazione. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». La prima cosa che noi dobbiamo osservare è capire bene che cosa identifica la scrittura con il termine tentato. Perché è un termine che la scrittura usa sia da una parte in riferimento a Dio, dall'altra parte in riferimento agli uomini e a Satana. Dov'è la differenza? La scrittura lo dice chiaramente: Dio non tenta. Allora, dobbiamo capire da che parte noi guardiamo la parola tentazione. Perché la tentazione può avere un duplice significato, a seconda della parte dalla quale la si guarda. La tentazione, da prima, può essere quella che noi intendiamo come tale, per cui l'istigazione a commettere un peccato. Satana tentò Eva perché la provocò con lo scopo di portarla a peccare. Gesù fu tentato da Satana perché Satana lo provocò con lo scopo di portarlo a fare un qualche cosa che era contrario alla volontà di Dio. Dall'altra parte, invece, il termine tentato può anche essere associato invece all'azione di essere messo alla prova. Allora capiamo come con questo termine tentazione, ed in particolare nella tentazione del Signore Gesù, si vede una dinamica ben precisa. Qual è questa dinamica? Gesù si trova in questo deserto tra due fuochi. Da una parte il fuoco, io ovviamente intendo il fuoco nel senso del, si dice il proverbio, trovarsi tra due fuochi, non fraintendetemi. Da una parte il fuoco di Satana, che ha il compito di distruggere una certa opera, dall'altra parte il fuoco di Dio, che lo conduce nel deserto per essere tentato. Perché Gesù è lì? Perché Gesù è in quel deserto? Perché dice la scrittura che Gesù fu condotto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo? Dobbiamo leggere questo versetto, questa prima parte del versetto 1, alla luce di quello che dice il capitolo precedente, dove Gesù si sottopone al battesimo di Giovanni. Ora, che senso aveva per Gesù essere battezzato da Giovanni? Il battesimo di Giovanni è la richiesta di un cuore puro, di un rinnovamento da una vita di peccato. Giovanni battezzava coloro che, dicendo «sono un peccatore, voglio cambiare vita», decidevano e si impegnavano di cambiare vita. Ma che senso aveva per Gesù essere battezzato? Lui non aveva peccato. Era quantomeno fuori luogo, infatti Giovanni glielo dice: «ma sono io che devo essere battezzato da te, perché tu vuoi essere battezzato da me?». Invece Gesù dice una cosa molto importante: dobbiamo adempiere ogni giustizia. Questo cosa significa? Significa che il ministero di Gesù non poteva che partire da lì, cioè da quel punto. Gesù viene mandato sulla terra per essere un esempio perfetto. Allora, per essere un esempio perfetto e calzante, Gesù deve rivestire un modello. Non può Gesù essere un qualche cosa che non ci assomiglia o che non è come noi. Altrimenti che modello è? Se io ho in mano una qualsiasi cosa e la comparo con una cosa completamente diversa, non è un modello. Una non è un modello dell'altro. Se prendo un trapano e lo paragono a una fresa, non sono uguali, non c'è niente da fare. Invece Gesù doveva farsi uomo fino in fondo. Allora la prima cosa che Gesù fa qual è? È quella di immedesimarsi con il peccato dell'uomo e viene battezzato da Giovanni. Dopo questa cosa c'è un secondo passaggio però, che è una conseguenza diretta. Il fatto, cioè, che Gesù si trovi nella sua debolezza in quel momento specifico a dover, essere proprio in mezzo a una battaglia. Da una parte c'è Dio che lo conduce nel deserto affinché lui sia tentato. Perché? Perché noi sappiamo che abbiamo un sommo sacerdote che simpatizza con noi. Se Gesù non si sottoponeva al battesimo di Giovanni, non si medesimava nel nostro peccato, e se non veniva tentato da Satana, come avrebbe potuto lasciarci oggi un esempio dal quale noi possiamo dire: è un esempio che calza su di me, è un esempio che simpatizza con la mia situazione? Se Gesù fosse venuto sulla terra e fosse stato completamente immune a fame, sete, sonno, debolezze, pianto, eccetera, 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 noi oggi diremmo: sì, va bene, un bel modello, però non ha nulla a che fare con me. Gesù non ha passato quello che ho passato io. Invece Gesù ha dimostrato nella sua incarnazione, nel fatto di aver avuto fame, di aver avuto sete, di aver pianto, di essere stato angosciato, tribolato, di aver avuto sonno, di aver sofferto, dimostra invece proprio di aver rivestito questa natura a 360 gradi. Per cui dimostra di essere un modello che è perfettamente calzante alla nostra situazione. Allora, da una parte c'è Gesù che incarna questo modello, che si sottopone alla volontà di Dio, che dice: tu devi essere tentato per poterti immedesimare, per poter fornire un modello che sia calzante, e dall'altra parte c'è Satana che dice: questo non va bene, tu non lo devi fare. Allora, mentre da una parte Dio dice, per mezzo dello Spirito, al figlio: sii tentato, lo porta in quel luogo per essere tentato, dall'altra parte cosa c'è? C'è Satana che ovviamente dice: adesso ti tento per cercare in qualche modo di distruggerti. Allora Gesù si trova in mezzo appunto a queste due dinamiche. Da una parte l'essere figlio di Dio e come tale Dio e come tale delegato, incaricato di compiere un'opera per essere il nostro modello, e dall'altra parte dover fronteggiare Satana che dice: devo distruggere quell'opera, perché Gesù non deve essere il modello. Anzi, prima, meglio ancora, prima ancora, Satana ovviamente non mirava a quella situazione circostanziale. Satana mirava a farsi adorare. Satana mirava a far sì che Gesù disubbidisse al Padre in maniera tale da distruggere completamente la sua opera. Ma lui si trova in quel momento proprio in mezzo a quei due fuochi. Da una parte il fatto di dire: il Padre esige da me una certa condotta, potremmo dire, una certa missione; dall'altra parte Satana che vuole andare proprio a distruggere quella missione. E come può Satana attaccare Gesù? Lo può fare solo andandolo a colpire in quelle che potrebbero essere le sue presunte, tra virgolette, debolezze. E in quel momento la debolezza di Gesù è una debolezza fisica, come nel caso della prima tentazione, o una debolezza derivante, come nelle altre due tentazioni, dall'angoscia che lui aveva, dall'oppressione che lui aveva al pensiero di quello che sarebbe accaduto al Getsemani. Il Signore Gesù nelle due tentazioni verrà invitato più volte da Satana ad andare contro la volontà di Dio, facendosi riconoscere, tentando in qualche modo Dio, facendosi riconoscere, palese l'ultima: adorami e ti darò tutti i regni, quello che poi Gesù avrebbe ottenuto, quello che Gesù otterrà, ma non nella maniera che Dio aveva voluto. Allora ecco che l'obiettivo di Satana era proprio quello di distoglierlo, di distruggerlo, di toglierlo da quello che era l'obiettivo della sua missione. Ovviamente Satana dove va a fare leva? Va a fare leva nelle debolezze. Ha fame e gli propone di fare qualcosa per mangiare. Sa che, immagina, suppone, sa, crede, pensa che Gesù possa in qualche modo soffrire, comunque essere angosciato, e dice: troviamo una via più breve per farti avere il regno, adorami, il regno te lo do. Buttati giù dal tempio, l'angelo ti salva e tutti lo vedono e il gioco è fatto e tutti diranno che tu sei Dio. Satana va proprio a cercare che cosa? Va a cercare di colpire Gesù in quelle che potrebbero essere le sue presupposte aree di debolezza. Ora noi portiamo questo concetto su di noi. Capiamo che per noi non sono presupposte aree di debolezza. Noi sappiamo benissimo che per definizione siamo deboli. E allora ecco che la tentazione di Gesù viene in nostro aiuto. Il Signore Gesù viene tentato per farci vedere che laddove Satana vuole entrare nelle nostre debolezze, noi abbiamo la possibilità di essere forti in Cristo attraverso la sua parola. E in particolare non è questo l'unico momento nel quale questa dinamica accade. Noi la ritroviamo almeno altre due volte negli Evangeli. A un certo punto Gesù dichiara apertamente che lui avrebbe sofferto molte cose e Pietro dice: non ti accada mai. Quello è un altro momento nel quale Satana cerca di andare a togliere quel momento, cerca di andare a togliere in quel momento dal Signore Gesù l'obiettivo della sua missione. E poi è palese quello che accade alla croce. Quante volte Gesù viene incitato a scendere? Perché scendere? Gesù avrebbe potuto scendere, ma se Gesù fosse sceso, noi oggi non saremmo qui. Certo, tutti glielo dissero, scendi e crederemo, ma se lui fosse sceso e non fosse morto per i nostri peccati, noi oggi non saremmo qui. Satana fino alla fine ha cercato di far sì che Gesù non arrivasse a quel momento della morte. E lo ha fatto sempre andando proprio a colpirlo, a cercare di colpire quelle che potevano essere appunto queste aree di debolezza. E la cosa interessante di questa prima tentazione è che riguarda un aspetto della vita che è un aspetto di vita quotidiana. Gesù non è stato tentato nella prima tentazione per un qualcosa che poteva essere o riguardare in qualche modo una gloria. Potremmo dire, seconda, la terza e la terza tentazione, Satana disse: adorami e ti darò i regni. Fai questo e avrai la gloria. Allora lì noi potremmo in qualche modo dire un uomo come noi potrebbe, un uomo, una donna come noi potrebbe in qualche modo essere attratto dalla gloria. E questo è un aspetto nel quale Satana va a colpire. Ma la cosa molto più sottile è che nella prima tentazione Satana è andato a cercare di colpire in un bene di prima necessità. E questa è una cosa molto sottile. Perché quello che Satana ha fatto è stato andare a mettere in risalto una necessità che in quel momento per Gesù era legittima. Gesù in quel momento non stava chiedendo un qualche cosa di particolare. Gesù in quel momento, come uomo, dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno, ebbe fame. Ed è una cosa normale. Questa prima tentazione si colloca in un contesto di completa normalità e di quotidianità, potremmo dire. Cosa significa questo? Significa che non è detto che Satana attacchi l'uomo o attacchi i credenti solo in un contesto di orgoglio o in un contesto di desideri particolari, di concupiscenza particolari. Satana può attaccare l'uomo, anzi spesso lo fa proprio partendo da lì, sul fatto della prima e minima necessità. Qui Gesù non è stato tentato nel fatto di dire aveva del pane e Satana gli disse ti darò dei cibi succulenti. Uno avrebbe potuto dire ti potevi accontentare del pane. Questa è una cosa che spesso cade nella nostra vita. Magari noi abbiamo qualche cosa, ma vorremmo qualche cosa di più. E Satana cosa fa? Va proprio ad agire in quel punto. Va proprio a dire tu hai, ma faccio in modo che tu non ti accontenti di quello che hai. Pensiamo a Eva. Eva è l'esempio clamoroso per eccellenza. Eva aveva, Satana gli ha detto, ma quello che tu hai è brutto, tu non hai, non va bene, puoi avere molto di più. Qui Gesù non aveva, perché aveva fame ed era in mezzo al deserto, per cui umanamente parlando, razionalmente parlando, il fatto di soddisfare quel bisogno fisico era anche una cosa lecita. Satana è andato a trasformare una cosa lecita in una cosa che è diventata illecita. Perché? Perché non si discute il principio dell'avere fame, ma si discute il mezzo nel quale Gesù avrebbe dovuto soddisfare la sua fame. Non era sbagliato, potremmo dire in qualche modo, per Gesù in quel momento mangiare. Era sbagliato per Gesù in quel momento mangiare ubbidendo a quello che gli diceva Satana, perché Satana ha saputo prendere quella situazione e girarla. E questo è proprio l'aspetto importante da capire. Satana sa agire anche in situazioni che, umanamente parlando, sono anche lecite. Satana sa agire, sa introdursi, sa entrare, sa colpirci in situazioni che magari sono anche situazioni necessarie. Non è detto per forza che lui debba andare a colpire per forza di cose nell'immediato la nostra concupiscenza, facendoci desiderare cose che sono oltre la nostra portata. Ma Satana è ancora più pericoloso, perché perché lui va a colpire proprio anche situazioni di prima necessità, non si fa scrupoli. Satana è un soggetto che non ha scrupoli, d'altronde lui sa qual è il compito della sua missione e sa qual è il suo scopo di azione, per cui è un soggetto che non si fa scrupoli. E allora dov'era l'inganno che Satana voleva, al quale Satana voleva sottoporre il Signore Gesù? Quando noi leggiamo la frase "se tu sei figlio di Dio", Satana non sta ponendo il dubbio, non sta dicendo "allora aspetta Gesù, dimostrami che tu sei figlio di Dio, se tu sei figlio di Dio allora trasforma le pietre". No, Satana dice una cosa diversa: siccome tu sei figlio di Dio, allora fallo. Gesù, sei 40 giorni e 40 notti che sei nel deserto, hai fame, ma come? Perdonami, abbi pazienza, sei Dio, trasforma le pietre in pane e mangia, qual è il problema? Questo è il modo di agire che ha usato in quel momento Satana. Gesù, sei o non sei Dio? Certo che sei Dio. E allora? Hai creato ogni cosa, non puoi trasformare due pietre in un pane e mangiare? È un bisogno logico, è un bisogno lecito. Dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno, hai tutto il diritto di avere fame e di mangiare. Siccome pane in questo deserto non ce n'è, prendi le pietre e trasformale in pane. Basta, il gioco è fatto. Qual è il problema? Umanamente parlando, è anche logica questa cosa. Ed è questo l'inganno. L'inganno di Satana è questo, che il suo ragionamento non è campato per aria, è logico. D'altronde la Bibbia è piena di esempi dove Dio si era servito dei suoi figli per fare che cosa? Per far uscire l'acqua dalla roccia. Gesù aveva moltiplicato i pani. Quante volte Gesù o Dio prima nell'Antico Testamento hanno sfamato il popolo e le folle partendo dal nulla? Tantissime volte. E allora Satana dice: scusami, ma applichiamo la matematica, applichiamo la logica, l'hai già fatto tante volte, puoi non farlo anche questa volta? Sfoga il tuo bisogno e siamo a posto. Dove sta l'inganno? L'inganno sta che dietro un ragionamento completamente logico dal punto di vista umano, dal punto di vista spirituale è abominevole, perché Dio non gli aveva mai detto di fare quello. Se umanamente parlando il ragionamento filava, spiritualmente parlando era un ragionamento abominevole. Perché? Perché significava tentare Dio, perché significava contravvenire la volontà di Dio, perché significava fare un qualcosa che Dio non aveva comandato. Ecco, lì sta l'inganno. L'inganno non è nella proposta che Satana fa a Gesù, perché razionalmente è anche una proposta logica. L'inganno sta nel modo in cui Satana lo propone. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Satana si serve anche di situazioni che sono lecite, che sono logiche, che sono razionali, per portare il credente all'inganno. D'altronde Satana è più furbo di noi. Si dice nel mondo che quando combatti con uno stupido ti porta nel suo campo e ti batte con l'esperienza. E effettivamente, se noi ci pensiamo, è vero. Satana dice: l'uomo ragiona con la sua razionalità, il credente ragiona con la sua razionalità se non si lascia guidare da Dio. Come faccio a batterlo? Lo batto con la sua razionalità. Lo illudo che quello che gli dico sia razionale. Poi non importa se dietro c'è l'inganno, ma quando ormai l'uomo si è illuso, quando ormai noi ci siamo illusi che quella soluzione è razionale, noi la percorriamo. E questo è un dato di fatto, lo facciamo tutti, altrimenti non peccheremmo. Quanti peccati volontari noi facciamo? Perché li facciamo? Perché in quel momento il nostro cervello ha detto quella cosa è giusta. In quel momento quella cosa lì per me è razionale, è giusta, è motivata e io la percorro. La percorro pur sapendo, pur accorgendomi dopo che è sbagliata, ma magari me ne accorgo dopo. Perché? Perché per me quella cosa lì in quel momento era razionale, era giusta. E allora Satana dice all'uomo: vuoi la razionalità? E io la razionalità te la do, non c'è problema. Figurati, ho molti più anni di te, ho molta più esperienza di te, conosco la razionalità dell'uomo molto più di te, dice Satana. Vuoi la razionalità? Io la razionalità te la do. Sei Dio? Fai questo. Quante volte l'hai fatto? Perché non lo puoi fare ancora questa volta? Ma è diverso questa volta. Dio non l'ha comandato. Dio non lo vuole. Significa fare un qualcosa che non è secondo la volontà di Dio. E questa è una lezione molto importante per noi. Quello che Gesù ci dimostra È proprio questo agire astuto di Satana. Noi molto spesso pensiamo di ragionare, valutare, ponderare, analizzare le situazioni con la nostra testa. Ma la nostra testa non è che inganno, e Satana lo sa meglio di noi. E ci dice: vuoi la razionalità? Io la razionalità te la do, ti metto davanti a una situazione che è razionale, dove c'è una soluzione che umanamente parlando è anche corretta, è logica, ha una sua logica. Peccato che dietro quella soluzione si nasconde un inganno. E infatti Gesù gli risponde esattamente in questo senso. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma vivrà di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Ecco la risposta di Gesù. Satana, tu mi stai comandando un qualche cosa che umanamente parlando è razionale, hai ragione. Ma Gesù a sua volta cosa fa? Ribalta nuovamente il campo d'azione. Tu hai preso, dice Satana, una necessità razionale, hai preso un qualche cosa che è necessario, lo hai girato, lo hai camuffato, hai rivoltato in maniera tale che l'errore non si veda, e Gesù dice: non c'è problema, io lo riporto esattamente dove era prima. L'uomo vive di quello che dice la parola di Dio. Allora Gesù dice: benissimo Satana, tu mi stai chiedendo di fare questo, e io ti rispondo: cosa dice Dio di quello che tu mi stai chiedendo? La risposta che Gesù dà in quel momento è una risposta proprio mirata. Mirata a dire che cosa? Satana, tu mi stai dicendo di fare così, e mi stai dicendo che è intelligente fare quello che tu mi dici, che è logica questa soluzione, che ho il diritto di farlo, perché sono in una situazione di necessità. E allora io ti rispondo però, cosa dice Dio di quello che tu stai dicendo? Cosa ne pensa Dio di quello che tu mi stai chiedendo di fare? E qui si apre questo mondo che inchioda Satana, che lo blocca. Gesù dice: io non lo posso fare. Non lo posso fare per una ragione precisa, perché non è la volontà di Dio. Tu hai ragione, dice Gesù, parafrasiamo il ragionamento. Tu hai ragione, è un bene di prima necessità, avrei il diritto di mangiare, avrei anche il potere di farlo, ma non lo faccio. Perché non lo faccio? Perché non è un comandamento di Dio. E questa è la lezione, la seconda lezione che noi vogliamo trarre questa sera per noi. Il primo insegnamento che abbiamo voluto trarre in conclusione dunque è: non sottovalutiamo mai l'azione di Satana, perché Satana ha l'abilità e la capacità di andare a colpirci anche in situazioni nelle quali la nostra ragione, la nostra intelligenza, la nostra razionalità ci dicono è lecito. Perché davvero ho davvero fame, ho fame davvero. Io faccio degli esempi più assurdi, più strani, non ho il pane da mettere sulla tavola della mia famiglia, non ho un lavoro, non ho, ho una malattia, ho una qualsiasi situazione di necessità che possiamo, ognuno di noi può metterci quello che vuole. Quello che Gesù ci dà è un modello che poi si può applicare in qualsiasi campo. Ma questo modello parte da una situazione che è più che lecita, in questo caso. Ma è dietro la liceità di quella situazione che si nasconde l'inganno. Satana parte da una situazione di necessità per andare a portare il Signore Gesù in una situazione di contravvenzione davanti a quello che Dio dice. E come risponde Gesù? Fermati, ragioniamo su quello che Dio dice. E questa è la seconda lezione. Ragioniamo su quello che Dio dice. Una cosa può anche avere delle buone intenzioni lecite, ma non è detto che poi il suo risultato sia lecito. Ed è questo l'inganno di Satana. E allora Gesù dice: benissimo, non guardiamo alla cosa, guardiamo al risultato, guardiamo alle conseguenze. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono disastrose. Sono conseguenze che sono conformi alla volontà di Dio? Non lo sono. E allora è una cosa da scartare in partenza. Anche se il suo presupposto era lecito. Anche se il suo presupposto era in qualche modo accettabile, tollerabile, razionale. Che davvero il Signore possa benedire la sua parola e che ancora possiamo imparare a non sottovalutare mai gli attacchi di Satana, perché abbiamo visto, è un soggetto che non ha alcun tipo di scrupolo e che soprattutto possiamo sempre domandarci in ogni nostra scelta, in ogni nostra decisione, chiederci che cosa Dio davvero vuole da noi, cosa dice davvero il Signore di questa certa situazione. Perché abbiamo imparato attraverso il Signore Gesù che anche nelle cose che apparentemente sembrano lecite e primarie si può nascondere l'inganno di Satana. Che Dio ci benedica. Amen.
Allora, ci è stato ricordato